Allora, ora ci siamo. Buongiorno, buonasera, dipende molto dalla fascia oraria. A Luisa che vive in Perù e che in Perù è biologa specialista in analisi territoriali, ha lavorato anche con le comunità indigene, consulente di alcuni dei ministeri peruviani per parlare di quella che è l'emergenza Covid in Perù, che è uno dei paesi più colpiti al mondo, insieme al Brasile, il paese più colpito del Sud America. I numeri sono dei numeri importanti per un paese che ha quasi a poco più della metà degli abitanti in Italia, ma siamo già appunto a oltre 18.000 morti, a 400.000 contagiati, intorno ai 100.000 casi attivi. Questi sono i numeri che sono reperibili in rete. Ciao Luisa.
Ciao a tutti, buonasera lì da voi.
Allora, anche se poi quest'oggi andrà domani mattina, però va benissimo anche il buonasera. Allora,
Ah, beh, allora buongiorno.
qual è il quadro economico? Allora, facciamo innanzitutto un punto sul quadro economico e sociale del Perù pre e post-Covid.
Sì, il Perù è un paese sicuramente molto complesso, molto difficile per la sua condizione economica, sociale, per le differenze soprattutto che esistono e che quindi hanno poi, sono venute tutte a galla durante l'emergenza, tant'è che chi è stato colpito in maniera molto dura dalla pandemia, dal famoso Covid, è stata ovviamente la popolazione povera. In Perù, nelle zone rurali, abbiamo più del 40% delle persone che vivevano già in condizioni di povertà. Abbiamo una vulnerabilità alla povertà, quindi a poter diventare povere, di valori che superano il 50-60%. Quindi ovviamente una situazione come quella che stiamo vivendo è andata a colpire moltissimo questa porzione enorme della popolazione. Addirittura ci sono dei municipi dove l'80% delle persone sono povere. E quindi in questa situazione è arrivata l'emergenza, l'epidemia, e oltretutto in una economia che stava andando bene, ma appunto non era ben distribuita, e che il lockdown, che è durato 5 mesi e che attualmente dura ancora in 7 regioni e 4 province, non si sa fino a quando, ha colpito i settori economici più importanti, quindi il turismo, il trasporto, commercio e servizi, che regnavano in un mondo dell'informalità, perché qui in Perù abbiamo addirittura numeri del 2019 dove il 72% dei lavoratori è informale. Quindi sono lavoratori che hanno totalmente perso il lavoro, non hanno avuto più stipendio, sono persone che molte volte vivono del giorno a giorno, quindi non poter lavorare significa non poter mangiare. E questo è un po' il contesto economico in cui è arrivato questo lockdown, che ha messo in ginocchio sicuramente una porzione grandissima della società. La disoccupazione è aumentata del 50% a Lima, del 25% a livello nazionale. E ripeto, rispetto all'Italia parliamo di un sistema economico e sociale senza, diciamo, nessun tipo di aiuti, garanzie. E quindi, diciamo, sono persone che si sono trovate a vivere un problema più grave della salute, cioè quello di poter o non mangiare, praticamente.
E questo, ad esempio, no, parlavamo appunto delle classi più povere, nelle comunità indigene, tutto questo come si è, come, qual è la, le, quali sono le ripercussioni all'interno delle comunità indigene, fuori da Lima soprattutto, perché credo che poi Lima sia un po'
Sì.
il punto centrale che racchiude poi grossa parte anche della popolazione, cilena,
Sì,
quasi la
Lima.
metà vivono a Lima.
Sì, però sì. E come dici tu, Lima raccoglie moltissima popolazione, ma in questa situazione, dopo un mese di quarantena, un sacco di centinaia, migliaia di persone sono dovute andare via da Lima perché non riuscivano a mangiare, a vivere, e hanno intrapreso, non so se è arrivata la notizia in Italia, questi camminanti hanno iniziato a tornare nelle loro terre d'origine camminando, ma per centinaia di chilometri, passando le Ande che arrivano a 5.000 metri, con famiglie, borse, per poter arrivare alla casa delle loro famiglie e poter quindi mangiare, sostenersi, perché sennò lì finivano per strada. E tra cui ci sono anche stati molti, diciamo, nativi che vivevano a Lima per diverse ragioni. Le cooperative si sono protette perché loro si sono isolati all'inizio, hanno mandato i vecchi, i saggi sulle montagne in molti casi, però che è successo? Che poi la mineria, per esempio, non ha rispettato il lockdown e quindi hanno iniziato a portare lavoratori senza protocolli che hanno iniziato a infettare le zone delle cooperative. Poi il governo ha dato questo buono economico, però in pochissimi punti dove si poteva ritirare, quindi gli indigeni si sono dovuti avvicinare alle città per ritirare il buono e si sono contagiati. Poi, se non fosse sufficiente tutto questo, la brillante idea di molti municipi che con la loro grande populismo politico, come si dice qui, sono andati a portare gli alimenti nelle cooperative infettati del Covid, perché non si sono fatti le prove prima, sono andati senza mascherine, quindi ci sono un sacco di casi di questi comitati del municipio che sono andati in 21 e poi 11 erano infettati. Quindi hanno portato il virus in zone dove loro non ce l'avevano e saranno anche isolati, considerando che lì non ci sono centri di salute, non ci sono mascherine, non ci sono medicine. Pensate che nel 2017 sono state censite 2.700 comunità native, più o meno, solo 865 hanno un centro di salute. Le altre non hanno assolutamente nessun tipo di servizio sanitario. E il 2% non sono ospedali, cioè sono posti, solo il 2%, scusate, volevo dire, che sono veri e propri ospedali dove ti possono ospedalizzare. Quindi praticamente non arrivano i servizi alle comunità native. E questa è la situazione in cui si sono trovati, sono stati esposti paradossalmente dal governo, dalla mancanza di presenza del governo, e dopo 3 mesi di lockdown il governo ancora non aveva fatto presenza, non aveva disegnato strategie, non aveva dato fondi specifici, tant'è che adesso c'è stata una grande protesta, il 10 luglio si sono dichiarati in emergenza. L'Associazione Interamericana di Desarrollo della Selva Peruviana, che racchiude molte comunità insieme ad altre associazioni di comunità, hanno addirittura denunciato all'ONU il governo per mancato intervento, per discriminazione e addirittura rischio di etnocidio, perché effettivamente queste comunità native con un coronavirus potrebbe sparire un'etnia intera con una facilità estrema.
Tra le notizie che invece sono rimbalzate dal Perù all'Italia è quello di un numero che è intorno al migliaio di donne di diverse età scomparse proprio durante questo periodo di lockdown. Come è cambiata riguardo la violenza sulle donne durante il Covid, pre e post lockdown? Qual è la situazione?
In realtà si pensava che sarebbe un po' migliorata la situazione rispetto a donne scomparse, violenza domestica ovviamente no, perché stando rinchiuse a casa con gli uomini, diciamo, la preoccupazione si è accesa subito, ma in realtà il numero è stato molto alto delle persone appunto scomparse, stiamo parlando da marzo al 30 giugno 915 persone. Parliamo di una ogni 3 ore praticamente, ma i numeri erano alti anche prima, cioè da gennaio a giugno le denunce di scomparsa sono state 2.500, quindi questo è proprio un problema endemico della società peruviana e il problema qui è che i dati sono totalmente incerti, non esiste un sistema di ricerca, non esiste un registro che viene condiviso con le associazioni tipo la Defensoria del Pueblo, dei Derechos de Mujeres o l'Associazione de Mujeres Desaparecidas del Perú, che sono molto attive, sono le uniche, diciamo, che fanno un lavoro consistente, ma la polizia e il Ministero degli Interni non gli danno i dati. E quindi non riesco a caratterizzare chi sono queste donne che scompaiono e quindi creare delle strategie. E purtroppo qui col machismo ancora c'è questo problema che quando si fa la denuncia viene sminuita dicendo ah no, sono autoscomparse, cioè le persone che sono donne che se ne sono volute andare quando chiaramente c'è una relazione tra donne scomparse e femminicidi, che oltretutto il Perù vanta numeri altissimi perché nel 2019 sono stati 166 e quindi insomma un numero sicuramente notevole. In questa quarantena sono stati già 12 femminicidi, 26 tentativi, 226 bambine e adolescenti con abuso sessuale, di quelle che sono state denunciate,
Denunciate,
figurati quante ce ne sono che nessuno lo sa. Quindi è un problema gravissimo che non direi che è peggiorato chissà quanto in quarantena, ma sorprendentemente è rimasto attivo. E quello che dicono poi le persone che lavorano nel settore è che, ok, anche un'auto scomparsa nasce sempre da un problema di violenza. Non è che le donne se ne vanno perché c'ha la testa calda, come dicono qua. No, se ne vanno perché vengono da una situazione di violenza familiare. Addirittura se uno guarda i numeri, nel 2018 il 31% delle donne hanno dichiarato di aver subito una violenza domestica almeno una volta. E negli ultimi 12 mesi, in generale, almeno una volta, parliamo del 63% delle donne. Quindi è proprio un problema molto grande che purtroppo non si sta affrontando bene, perché anche sulle le donne scomparse il sistema di ricerca dovrebbe avere per legge un registro, ma non si fa e non si condivide. Dovrebbe esistere un portale web che non esiste. C'è una linea di denunce che è la 114, dove tutto sono arrivate migliaia di denunce durante la quarantena, che però spesso non funziona. E qui ci sono dei meccanismi di allerta, di emergenza che sulle donne adulte non sono mai stati applicati, perché appunto da parte dell'istituzione della polizia e del Ministero degli Interni viene molto sminuito il problema, quindi c'è un po' un'invisibilizzazione, diciamo, di questo problema. E questo io credo perché è un'entità macista comunque sia. Quindi io tengo anche un'amica, per esempio, che mi ha raccontato che lei è andata più volte a denunciare alla polizia, alla questura, il marito che l'aveva picchiata, quindi con l'occhio nero e tutto, e la risposta è stata: vai, vai, vai a casa a fare pace con tuo marito. Capito? Quindi molte volte neanche vengono ricevute le denunce di violenza. In un lockdown come questo, purtroppo stare in casa con gli uomini è stato comunque un problema forte.
Lockdown che però, come mi raccontavi, ancora prosegue. Io dalle notizie che ho trovato è più che altro sulle ore serali o sbaglio? Com'è strutturato adesso il lockdown?
Adesso il lockdown, diciamo, in teoria è finito nella maggior parte delle regioni, anche se ci sta ovviamente l'obbligo al distanziamento sociale, l'uso di mascherine, addirittura adesso anche il protettore facciale se vai negli autobus e in locali pubblici, però comunque rimane il tocco di queda, che si dice quando non puoi uscire di casa. Non mi viene la parola in italiano, il coprifuoco.
Ok.
Abbiamo ancora il coprifuoco dalle 10 di sera alle 4 di mattina, è stato prima dalle 6 di pomeriggio, poi dalle 8 di sera, adesso è rimasto alle 10 e secondo me rimarrà un po' fino a fine anno. Siamo ancora in uno stato di emergenza, quindi questo fa sì che intervengano le forze armate in strada, che però diciamo che stanno comportando molto meglio della polizia, quindi stanno dando bastante aiuto, diciamo, alla popolazione. E adesso non si sa, si sta parlando di riattivare la quarantena, come te dicevo prima, ci sono 7 regioni e 4 province dove ancora c'è, perché è crollato totalmente il sistema sanitario che faceva schifo. È venuto fuori il problema della corruzione, perché tutti gli investimenti del settore sanitario, anche quelli durante la quarantena, poi sono già usciti tutti i casi di corruzione, di prove pagate molto più dei prezzi normali, ossigeno, mascherine, tutto, di tutto e di più. E qui stiamo parlando che se ti vuoi fare una prova molecolare, non sei in Italia, ma qua ti costa 145 euro.
Anche qua
E
c'è.
qui un salario minimo, ma qui il salario minimo sono 240 euro mensili, quindi è praticamente mezzo stipendio se ce l'hai, perché in quarantena manco ce l'hai, e se aspetti di andare in un ospedale pubblico a Lima, pure pure, ma quando esci da Lima gli ospedali semplicemente non ci sono. Io ho amici che stanno in comunità sparse nel Perù, che sono praticamente i centri medici, sono chiusi perché i medici se ne sono andati. e quindi non c'è proprio nessuno, non arrivano le medicine, non arrivano le mascherine, non c'è neanche una persona che può fare iniezioni e sono abbandonati, sono semplicemente abbandonati per questo centralismo che c'è in Perù, in Lima, che sembra che esiste solo Lima, no? Per i governi, diciamo.
Senti,
È così.
concludendo, non so se ci sono delle cose che non ti ho chiesto o se vuoi aggiungere qualcosa.
Ma guarda, una cosa che mi piacerebbe dire dopo tutte queste cose un po' brutte, no, del Perù è che da un altro lato ci stanno delle opportunità, come sempre, no? Ogni crisi può essere un'opportunità. Sicuramente, come sempre, io ho visto in questi 10 anni c'è una grande solidarietà tra i peruviani, quindi moltissimi aiuti tra piccole comunità, anche dove vivo io, la gente si aiuta tantissimo, si organizzano committè, ci stanno molte zone dove hanno fatto la olla comune, quindi cucinano per tutti i vicini, quindi ognuno mette un pochino. Si cucina per tutti, questa è la olla comune. Il ministero ha fatto delle iniziative che si chiamano dalla chacra alla olla, quindi cercando di portare i produttori, gli agricoltori direttamente a mercati itineranti per non passare per intermediari. E effettivamente però abbiamo creato questa autonomia alimentare che addirittura sembra che lo stia proiettando come uno dei centri di produzione di alimenti a livello mondiale. E l'altra cosa carina è che ho visto un sacco di iniziative delle università peruviane, soprattutto nazionali, dove sono stati gruppi di innovazione tecnologica, hanno creato respiratori a basso costo, mascherine per il settore medico a basso costo, addirittura computer a bassissimo costo, perché qui c'è il problema poi dell'educazione, no? Perché dice ok, studiamo tutti a casa col computer, ma qua il 30% delle famiglie ha internet a casa e il restante 70%? Che fa? Quindi ci sono questi racconti che commuovono di questi bambini che ogni giorno vanno sulla montagna camminando 1 ora e mezzo o 2 per riuscire a collegarsi e vedere il programma, sentire il programma della radio, perché il Ministero dell'Educazione ha creato questi programmi per la scuola in casa con la televisione, la radio, internet. O maestri che ogni giorno si sono fatti queste camminate di ore per riunire gruppi di bambini stando lontani in mezzo al campo per fare lezioni. Quindi queste sono le cose che poi commuovono.
Finendo, appunto, da quello che mi sembra di aver capito, non ci sono quindi in corso manifestazioni, quindi per quanto riguarda anche i movimenti sociali o anche i movimenti femministi, nonostante tutto quello che è accaduto, non c'è stato nulla finora, o sbaglio?
Poco e niente, c'è stato proprio ieri, che ieri è stato l'anniversario della liberazione del Perù, 199 anni, quindi ci avviciniamo al bicentenario, in situazione tragica, c'è stata una protesta dei lavoratori della pulizia, quelli che puliscono le strade, perché appunto anche loro sono informali, hanno un ruolo chiave in questo momento, ci sono state queste proteste delle comunità native che stanno iniziando appunto con la loro autodichiarazione di emergenza, però non molto di più, perché comunque la gente qua sta pensando a come mangia il giorno dopo. Quindi c'è una priorità di sopravvivere in questo momento che penso che ha spostato un po' queste altre, diciamo, forme di esprimere la difficoltà, no?
Perfetto, grazie Luisa, un abbraccio.
È stato un piacere, speriamo di risentirci presto
Alla
con nuove
prossima,
notizie.
sicuramente.
Ciao a tutti,
Ciao ciao.
grazie.